9. L'inizio del declino. L'affermazione del capostipite dei Severi sancisce da un lato l'importanza delle legioni, dall'altro le crescenti difficoltà del Senato e della classe che lo esprime. La nobiltà segna il passo, mentre i cavalieri assumono un'incidenza sempre maggiore nelle vicende di governo. Settimio comunque è bene attento a che nulla sfugga alla sua autorità. L'esperienza da generale gli suggerisce che gli italiani si sono troppo rammolliti per essere ancora affidabili con le armi. Li esenta dal servizio militare, che diventa invece obbligatorio per tutte le province dell'impero. Voi magari penserete che questa esenzione fosse un bene per i giovani di Roma e del resto della penisola, ma in quei secoli soltanto la carriera nell'esercito consentiva di farne poi un'altra nell'amministrazione o addirittura di poter concorrere al trono. La conseguenza peggiore, tuttavia, si avvertirà nei secoli a venire. La mancanza di milizie nazionali, la desuetudine a impugnare le armi, renderà il nostro paese terra di conquista. Ma Severo poco interessa dell'Italia. Se ne occupa perché qui è collocato il cuore del potere, di cui lui ha bisogno per le sue mire d'espansione, e lo fa con il piglio del conquistatore. Trasforma quello che formalmente è ancora un principato in una monarchia ereditaria. Col grande senso pratico dei suoi avi, si tiene strette le legioni con ricorrenti elargizioni di danaro. Conosce le umane debolezze e le sfrutta. Ogni qualvolta gli dicono che una città o una regione è in subbuglio, ne compra il favore facendo distribuire medicinali e viveri. Usa il pugno di ferro contro i cristiani, arriva a proclamare un delitto il battesimo per far contento il popolino, le cui maldicenze e superstizioni hanno preso di mira i fedeli di una religione che definisce Roma la nuova Babilonia. Severo è a modo suo un pacificatore. Nella realtà non vuole grattacapi che lo distraggano dalle campagne militari. Interroga gli astri prima di cominciarle. Deve essere o molto fortunato o un bravo interprete, giacché non conosce sconfitte e mantiene intatti i confini. Muore durante una spedizione in Britannia. Probabilmente è la fine che agognava. Lo stesso non si può dire di Roma. Si era lamentata dell'indifferenza, del pugno di ferro di Settimio, ma le va anche peggio con i due eredi che si ritrova addosso nel 211. Aurelio Antonino Bassiano, detto Caracalla, dal nome dell'aderente veste gallica con cappuccio e maniche che ha l'abitudine di indossare, e Geta non sono migliori di quel commodo che Severo aveva giudicato una sciagura, addebitandola all'amore paterno di Marco Aurelio. Nella gara a chi è peggio vince Caracalla, il quale decreta la soppressione di Geta e di 20.000 presunti sostenitori. I suoi gusti sono singolari sotto ogni aspetto. Gli attribuiscono l'abitudine di dormire abbracciato a un leone, di allenarsi al mattino con un orso, di volere per commensale una tigre. Dal ritratto che ci hanno trasmesso viene fuori un giovane viziato, in lotta contro la noia, alla continua ricerca di emozioni. Degli affari correnti non si cura, ne lascia il disbrigo alla madre, Giulia Donna. Al pari del padre snobba i senatori, forse in odio a loro, che promulga un editto con cui viene concessa la cittadinanza romana a quasi tutti i popoli dell'impero. Ma se la motivazione del provvedimento è incerta, è certo il fine: aumentare il gettito della tassa di successione che i cives sono costretti a pagare. Questi soldi servono in gran parte al mantenimento dell'esercito, la cui imponenza ha aumentato a dismisura i costi. Per gli italiani è la perdita dell'ultimo privilegio. Le magistrature, la stessa ammissione al Senato, si aprono ai provinciali, fin lì chiamati peregrini stranieri. Eppure non si leva alcuna voce di protesta. Niente è rimasto del carattere, della fierezza che avevano fatto di Roma una macchina invincibile. I suoi abitanti si accontentano di vivere a sbafo, di assiepare le gradinate del Circo Massimo o del Colosseo senza pagare il biglietto. Senatori, cavalieri, popolani sono ridotti al rango di spettatori rassegnati dei complotti che puntano a conquistare la supremazia nella loro città, ancora caput mundi. Ma a questa centralità politica non ne corrisponde più una eguale negli affari e nella produzione. La mirabile rete di strade che collega la Manica alle pianure della Mesopotamia ha introdotto usi e costumi identici dappertutto. Questi, a loro volta, hanno sviluppato un commercio e un capitalismo in grado di coinvolgere tre continenti. L'olio, il vino, i minerali, il legno, il cuoio, la lana europei si mescolano ai tappeti, ai tessuti, ai profumi, agli utensili, ai vetri africani e asiatici. I siriani fungono da intermediari. A facilitare i contatti e gli scambi sono l'universalità del denario d'oro, equiparabile al dollaro odierno, e la diffusione delle due lingue, il latino in Occidente, il greco in Oriente, che hanno soppiantato i dialetti regionali. L'impero raggiunge per sviluppo naturale quell'abbattimento di confini e barriere doganali che è l'obiettivo degli stati moderni. I miliardi di consumatori dei nostri giorni equivalgono ai 130 milioni di persone che popolano il territorio imperiale, ma di questi meno di 6 stanno in Italia. Sono numeri che ormai contano perché registrano la posizione di debolezza degli antichi conquistatori. E per di più, la smania di godere dei conforti della città ha svuotato le campagne con tutto quel che ne consegue in termini di produttività. Roma vive bene non più su ciò che produce, ma su ciò che rosicchia. Ne deriva un progressivo adattamento al peggio. Nessuno sopporta Caracalla, ma nessuno alza un dito finché i soldati da lui trascinati in Persia per imitare Alessandro il Grande non si stufano della sua vacuità e lo pugnalano. Secondo prassi, viene spazzata via la corte, la madre confinata ad Antiochia, dove si lascia morire di fame. Tuttavia, un ramo della famiglia Severa sopravvive grazie a una sorella di Giulia Donna, Giulia Mesa. Costei ha 2 nipoti, li gioca per spodestare uno sconosciuto, Macrino, acclamato da alcune divisioni. Giulia Mesa fa circolare la notizia che il maggiore di questi suoi nipoti, Vario o Avito, sia in realtà un figlio di Caracalla. Il ragazzo ha 14 anni e il soprannome di Elio Gabalo, Dio Sole, con cui fa il sacerdote di una sua personale religione in Siria. Sono le legioni di stanza laggiù a designarlo e a scortarlo nell'urbe. Elio Gabalo si presenta bistrato, adorno di braccialetti di smeraldi e di collane di perle ai polsi, alle caviglie, al collo, ma niente sembra smuovere l'apatia dei romani. Applaudono Elio Gabalo come hanno applaudito i suoi predecessori, come applaudiranno i successori. Le redini le tiene in mano nonna Mesa, tanto spregiudicata da essere pronta a sacrificare il nipote e la figlia, quando le innocenti manie dell'imperatore sembrano mettere a rischio il casato dei Severi. Come succede spesso ai fanciulli, Elio Gabalo è volubile, la sua psiche risente del ruolo nel quale l'hanno imprigionato sin dalla tenera età. Il giorno in cui propone a ebrei e cristiani il riconoscimento ufficiale della loro religione se accettano di sostituire Dio e Gesù con un pezzo di meteorite che il suo bisnonno venerava in Siria, Mesa interviene. Convince Elio Gabalo a fare del cuginetto Alessiano il proprio Cesare. Questi assume l'impegnativo nome di Marco Aurelio Severo Alessandro. Con l'erede già belle pronto, Mesa non ha scrupoli nel fare sopprimere Elio Gabalo e la madre, che è poi una delle sue figliole. Roma e l'Italia posseggono uno stomaco di ferro e digeriscono ogni malefatta, anche che una madre, per brama di potere, decreti la morte della figlia e del giovane nipote. In quel deserto di valori, la fede cristiana, saldamente mescolata a quella ebraica, rappresenta una sorgente di vita. La sua diffusione è incessante, soprattutto tra la media e alta borghesia, disposta anche a tirar fuori i soldi necessari per le funzioni e il mantenimento. Grandi intelligenze, quali Tertulliano e Origene, ne codificano il pensiero, i dogmi. Le comunità eleggono il proprio vescovo e a Roma uno come Callisto la guida con mano ferma. I suoi inizi sono circondati da una cattiva fama. Viene descritto come un ex schiavo, campione d'opportunismo, arricchitosi con mezzi illeciti fino al punto di trasformarsi in banchiere disonesto e per questo condannato e costretto alla fuga. Ma il Callisto che si converte è una benedizione per i cristiani. Il suo annuncio, su cui c'è forse il riflesso dei comportamenti passati, che il pentimento cancella qualunque peccato, anche mortale, conquista nuovi ammiratori. Seppur confusamente, Elio Gabalo, con il proposito di un accordo generale, ha anticipato i tempi. Severo Alessandro si muove nella sua scia quando decide di far scolpire sui pubblici edifici un fondamentale precetto cristiano: non fare agli altri ciò che non vuoi che sia fatto a te. Il nuovo imperatore non è cristiano, non è ebreo, sebbene qualcosa abbia respirato in famiglia, però è attraversato da un forte senso del dovere. Conduce un'esistenza da asceta. Sotto la spinta della madre, Mammea, guarda con simpatia a quei fedeli di Cristo che gli paiono i più vicini alle sue concezioni. Anche lui è più occupato dalle questioni teologiche che da quelle di governo. Queste le sbrigano con polso fermo Mammea e il suo consigliere Ulpiano. I due cercano di venire a capo del marasma in cui è precipitato l'impero. aggiustano i conti del tesoro, si appoggiano al Senato per limitare lo strapotere dei generali. Quello di Severo Alessandro potrebbe essere un buon regno se non durasse soltanto 4 anni. Nel 235 lo interrompe una congiura dei legionari in Gallia contrari al tributo che Severo Alessandro è disposto a pagare ai Germani in cambio della pace. Il ragazzo non è un codardo, l'ha dimostrato nella vittoriosa guerra contro i soliti irrequieti persiani, ritiene però che le guerre ostacolino la riforma dello Stato e la sua personale ricerca di equilibrio. In realtà, neppure la casta militare, vogliosa di battaglie, insegue solo una scusa valida per liberarsi di un regime che, a sua volta, tende a liberarsi di essa. Infatti, non appena Severo Alessandro, Mammea e la corte sono trucidati, i soldati acclamano imperatore un generale di origine germanica, Giulio Massimino il Trace, alla guida dell'armata in Pannonia, più o meno l'Ungheria. A questo punto comincia una sarabanda di nomine e di assassini. Molti di coloro che ascendono al trono sono soltanto una riga nel grande libro della storia. Massimino non riesce neppure a recarsi a Roma. Egli prova a far convergere tutte le energie dello Stato in funzione della guerra, incontra la fiera resistenza dei cristiani, già attratti dal regno di Dio più che da quello dell'uomo, e delle classi più abbienti, soffocate da tasse per pagare i costi delle armate. Massimino combatte per 2 anni contro i rivali aizzatigli dal Senato, ottiene importanti vittorie, ma viene liquidato dai pretoriani. Nella ridda di imperatori che si susseguono si arriva al primo di ascendenza araba, Filippo. Contro di lui viene proclamato un altro imperatore, il senatore d'origine pannonica, Messo Traiano Decio. Nella battaglia di Verona si impone quest'ultimo, l'impero è suo. In un certo senso è una rivincita del Senato, della tradizione. Si scatena una feroce persecuzione contro i cristiani, accusati di sostenere pericolose e rivoluzionarie teorie e per di più molto protetti da Filippo. Vengono dichiarati nemici pubblici, ma essi imperterriti proseguono nell'affermare l'incompatibilità del servizio militare con la fede, la necessità di abbattere questo Stato corrotto e pagano. Contro di essi rifiorisce addirittura il vecchio culto degli dei dell'Olimpo. Per mettere i cristiani in cattiva luce, Traiano Decio addebita al loro dio la responsabilità di un'epidemia di peste che si abbatte su diverse regioni nel 250. Forse un segno del Signore sono la sconfitta e la morte che subisce dai Goti. Costoro sono partiti molti secoli prima dalla Svezia, dove una provincia porta ancora il loro nome, Gotland. Attraversando il Baltico sono approdati in Germania, da qui, con una lunga marcia, hanno raggiunto le sponde del Mar Nero. Si sono divisi in 3 tribù, Visigoti, Ostrogoti e Gepidi. Sono alti, biondi, con gli occhi azzurri, l'incarnato chiaro, ma gli abitanti dell'impero li chiamano barbari, inconsapevoli di ripetere lo stesso errore dei greci, che chiamavano barbari i romani. Il passato avrebbe dovuto insegnare a Decio e ai suoi che i barbari sono quasi sempre portatori di una linfa e di una carica vitali. I Goti vincitori annunciano che per Roma è cominciato il conto alla rovescia. Per tenerli buoni, imperatori e governatori instaurano la tattica dell'ingaggio, di quello che essi chiamano sussidio e i barbari tributo. Spesso riescono ad arruolarli nelle armate imperiali, ma appena scade il contratto o tarda il pagamento della cinquina, questi vigorosi guerrieri, che ricordano i romani di un tempo, si danno alle incursioni. Vogliono rifarsi con le razzie dei mancati guadagni e, sotto sotto, indurre il governo a comprarsi la tranquillità con un altro vitalizio. A Traiano Decio subentra Gallo, a questi Emiliano, infine Licinio Valeriano. Con lui, nel 253, il trono ritorna in mani italiane. L'occasione però non è delle migliori. L'impero è assediato da Goti, Alemanni, Franchi, Sciti, Persiani. Sono quasi tutte ex truppe mercenarie, chiamate con pudore federate, che vengono a battere moneta. Valeriano si trasferisce sui campi di battaglia orientali, lascia il figlio Gallieno a guerreggiare in Europa. La cattura di Valeriano fa di Gallieno il nuovo imperatore. È un tipo in gamba, un brillante stratega, ma ha troppi nemici da fronteggiare. Gli antichi confini di Traiano e di Marco Aurelio hanno ceduto, anche l'Italia è esposta alle invasioni. Gallieno tiene a bada i Franchi, batte gli Alemanni a Milano nel 258, tuttavia si ritrova i Goti in Dalmazia, i Persiani in Siria, gli Sciti in Asia Minore. Per quanti successi gli eserciti imperiali colgano, non riescono a bloccare le invasioni. È in subbuglio anche il fronte interno. La questione cristiana è più che mai ribollente. Aumenta il numero degli adepti, aumenta l'insofferenza del vertice verso una religione che predica la pace. Chi difende l'integrità dell'impero è convinto che il suo mantenimento sia conseguibile soltanto con la restaurazione di Giove e dei suoi scombinati compari. Eppure l'impero è considerato cristiano dai popoli che l'aggrediscono. Il giudizio non è avventato. Molti dei soldati di Roma sono ormai seguaci di Gesù. Usano le spedizioni nelle province più lontane per far opera di proselitismo e proseguono quest'opera quando cadono prigionieri degli ex alleati. È benzina che si aggiunge al fuoco, perché in quelle zone, che sono spesso di confine e più esposte alle scorrerie dei barbari, serpeggia una voglia di secessione o almeno di maggiore autonomia. Ci sono generali che si ergono a proconsoli, a volte si formano regni indipendenti legati a Roma da pure formalità. In uno di questi trova spazio una donna, Zenobia, forse l'unica nel mondo antico che per comandare non ha bisogno né della seduzione né dello schermo di un congiunto maschio. Gallieno lascia fare, troppo impegnato a passare da un accampamento all'altro. Nel nome di Roma e dell'impero va contro la sua classe. Allontana i senatori dal servizio militare, escludendoli in tal modo dalla corsa al trono, cancella la prerogativa del senato di battere le monete di rame utilizzate dalla plebe. Era stata una concessione di Ottaviano per compensare l'emissione di monete d'oro e d'argento riservata all'Augusto. Gallieno taglia le unghie ai suoi pari, confidando che in questo modo cessino le sollevazioni dei militari a favore di questo comandante o di quell'altro. Naturalmente, la sua è un'illusione, la paga sulla propria pelle. Dopo aver fermato un'ennesima invasione degli Sciti e dei Sarmati, viene ucciso da una congiura dei generali. Il suo successore è uno dei congiurati, Aurelio Valerio Claudio, che è pure il comandante del nuovo corpo istituito da Gallieno, la cavalleria. Nei due anni di regno, Claudio se la deve vedere con gli Sciti, con i Sarmati, con gli Alemanni bloccati sul Garda. Suscita grandi speranze, ma muore di peste, che ormai s'accompagna alle campagne militari, eredità di quei popoli in movimento con donne, bambini, animali e incuranti di ogni forma di igiene. I soldati designano un altro comandante della cavalleria, Domizio Aureliano, chiamato Mano sulla Spada, figlio di un povero contadino illirico. È una conferma della centralità dell'Illiria in questa fase storica. È dovuta alla sua fondamentale posizione geografica. È qui che si combatte la guerra di resistenza, essendo ormai la Tracia, la Dacia, la Pannonia terre di nessuno. Questi generali illirici che si succedono sul trono mostrano una ferrea volontà di salvare l'unità dell'impero. La loro è una lotta di sopravvivenza che ha il merito di prolungare l'agonia di alcuni decenni. Aureliano si muove con realismo e spregiudicatezza. Esaspera la tassazione dei sudditi, ma consente i pagamenti in natura, a volte con giornate di lavoro. Tenta di ripristinare l'unità religiosa senza però rompere con i cristiani, la cui espansione giudica irrefrenabile. Accetta il culto di un solo Dio, ma secondo una consolidata tradizione dell'esercito lo identifica con il sole, da cui fa discendere la propria autorità. Nasce così il principio delle monarchie assolutistiche, quelle che in futuro accamperanno la pretesa di esistere per grazia di Dio. Al pari di Gallieno, anche Aureliano sacrifica qualcosa del proprio orgoglio, riconoscendo una realtà sotto gli occhi di tutti. Bisogna scendere a patti con gli ex federati. Tratta con quelli considerati più pericolosi, i Goti. Ne compra l'accordo cedendo la Dacia, poi ordina a ogni città di contornarsi di mura e di creare milizie cittadine, l'ha già fatto Atene contro gli stessi Goti, per difendersi da sole. Il provvedimento è inevitabile, prende atto di ciò che diverse città hanno già predisposto, però rifila un colpo mortale all'idea centralistica del potere, stuzzica le voglie autonomistiche dei municipi. Si riproduce lo stesso fenomeno sviluppatosi in Grecia, che ha condotto alla dissoluzione della nazione ellenica. Quelle mura sono sì una difesa dai nemici, ma rappresentano anche una barriera nei confronti di Roma. Si spezza l'unità dell'impero. Se vogliamo, è l'inizio del Medioevo, almeno in Europa. Dall'altra parte dell'emisfero, in Cina, nello stesso periodo, viene approntata la polvere da sparo utilizzata per i fuochi d'artificio. Giungerà da noi tra 1000 passa anni, servirà per altri fuochi. Roma abdica alla propria missione imperiale. Forse non può comportarsi diversamente, tanto è vero che ad Aureliano viene attribuito il titolo di Restitutor. Tali benemerenze non gli evitano la consueta congiura di palazzo che lo toglie di mezzo nel 275. Il Senato è velocissimo nell'eleggere un tacito discendente del famoso storico, spera di strappare ai militari la nomina dell'imperatore, ma il solito gruppetto di generali elimina Tacito dopo soli 8 mesi di regno. Al suo posto è piazzato un comandante di Aureliano acclamato dalle truppe di Siria ed Egitto, Aurelio Probo. Costui ha lasciato dietro di sé una scia di consensi. Lo ricordano come un personaggio di caratura superiore. Ma se era davvero Probo, lo era in sintonia con i tempi. Convoca infatti a tavola i congiurati che gli avevano spianato la strada accoppando Aureliano e Tacito e li fa sopprimere. Tranquillizzatosi sul versante interno, si dedica alle consuete guerre di contenimento. Le vince tutte, contro i Burgundi, contro i Franchi che scorrazzano nel Mediterraneo, contro i Vandali, contro i Sarmati, contro i briganti Isauri in Oriente. Commette però l'errore di pretendere dai suoi soldati, abituati a una vita di privilegi quando non c'è da combattere, lavori ai quali non sono adusi e che, soprattutto, non vogliono svolgere. Per esempio, bonificare una palude. Nelle intenzioni di Probo si dovrebbe trasformare in terra fertile da assegnare ai veterani, ma questi trovano molto più conveniente la paga dell'esercito, i ricchi bottini delle vittorie. Di conseguenza, non ci pensano due volte a uccidere Probo, sostituendolo con un suo prefetto caro, lesto a promettere nuove imprese belliche. È di parola, però ci lascia le penne al termine di una fulminea campagna contro i persiani. Gli subentrano i figli Carino in Occidente e Numeriano in Oriente. Per la prima volta si profila la divisione dell'impero, ma il solito impasto di ambizioni e di complotti porta all'uccisione di Numeriano, all'ascesa del capo dei pretoriani, Valerio Diocle. Le sue mire sembrano concludersi quando è sconfitto dall'armata di Carino, ma il vincitore viene ammazzato dai suoi legionari che passano con lo sconfitto. In tal modo, il figlio di un liberto dalmata entra con il nome di Diocleziano nella storia. Sarà l'ultimo vero imperatore romano. A differenza dei predecessori illirici, Diocleziano non punta all'unità del regno, ma al suo mantenimento attraverso una divisione. Con la scusa delle esigenze militari, egli fissa a Nicomedia, quarta città dell'impero dopo Roma, Alessandria e Antiochia, la residenza ufficiale. È la dimostrazione di una preferenza accordata all'Oriente che non verrà mai meno. Diocleziano vi trattiene la maggior parte dell'esercito, il resto lo assegna al più bravo e ignorante dei suoi comandanti, Massimiano, con il compito di proteggere l'Occidente. Gli conferisce il titolo di Augusto, lo spinge a scegliersi, al pari di lui, un Cesare. Il suo diventa Galerio, che elegge a propria sede Mitrovizza, nell'Illiria. Massimiano si installa a Milano e nomina Costanzo Cloro, per via del colorito pallido, che si piazza in Renania, a Treviri. Per meglio legarsi gli uni agli altri, Diocleziano e Massimiano danno le loro figlie in spose ai due Cesari con la promessa di abdicare dopo 20 anni. Da questa spartizione, che prende il nome di tetrarchia, esce definitivamente umiliata Roma. Essa conserva la qualifica formale di capitale, rimane la città più bella e popolosa, ma le decisioni ormai si prendono altrove. L'impero stavolta è davvero diviso in due, tuttavia la riforma avviata da Diocleziano lo coinvolge nella sua interezza. È la prima forma di socialismo di Stato. Il punto di partenza è una diversa applicazione delle tasse. Un lavoratore equivale alla fetta di terreno che lavora. In tal modo gli agricoltori sono legati per sempre alla terra come gli artigiani lo sono al loro mestiere. Per effettuare i calcoli necessari, la superficie dell'impero è ripartita in 12 diocesi e 100 province. Neppure l'Italia e Roma sfuggono a questo processo, che completa quello già avviato da Aureliano. Sulla scia di esso cambia il sistema monetario. Il denario è vincolato all'oro, viene stabilito un calmiere dei prezzi e delle derrate. L'economia subisce una totale pianificazione con la nazionalizzazione delle principali industrie e un aumento esponenziale dei dipendenti statali. Un simile assetto influenzerà il futuro dell'Europa per 1000 anni. Qualcosa di questa politica annonaria giungerà fino a noi. Diocleziano non è ancora soddisfatto. Capisce che la sopravvivenza dell'impero deve legarsi a un'autorità capace di domare la soldataglia, di toglierle la pretesa di nominare gli imperatori. Anche Diocleziano insegue un riconoscimento superiore e se lo assegna da solo. Sancisce il culto della propria persona, l'adorazione. Per meglio prestarsi assume il nome di Giove, mentre Massimiano si deve accontentare di quello di Ercole. Naturalmente la nuova religione ha un rivale temibilissimo, il cristianesimo, che le classi borghesi usano per riconquistare antichi privilegi. Diocleziano emana 4 editti contro di esso, ma non riesce a venirne a capo. Le condanne a morte, le chiese rase al suolo, i libri bruciati, le confische dei beni ottengono l'effetto opposto, diventano un formidabile strumento di propaganda per il trionfo della Chiesa. Qualche sbandamento si verifica soltanto in Africa e in Medio Oriente, dove nei decenni a venire fioriranno diverse eresie. Paradossalmente, ad arrendersi non sono i perseguitati per la fede, bensì quanti si ritengono angariati dal fisco. La cittadinanza romana ha agognata per secoli e adesso vissuta come una cappa dalla quale liberarsi. L'unico modo è di rifugiarsi tra i cosiddetti barbari, dove la gente delle imposte non si può presentare. Alla scadenza dei 20 anni, 305, Diocleziano e Massimiano, suo malgrado, sono di parola. Abdicano in favore dei Cesari, nonché generi. Diocleziano si ritira nella meravigliosa villa di Spalato, dove si dedica a coltivare cavoli. Massimiano invece si stabilisce nel Salernitano, ritiene, o spera, che ci possa essere bisogno di lui e non si sbaglia.